comincerò a mettere in luce alcune cosette relative a quello che abbiamo detto ieri e dopodiché passiamo alla lettura dell'articolo in questione. Allora, quello che abbiamo detto ieri, se vi ricordate, è l'analisi dello status, ovvero sia come si divide lo status, quali sono le componenti che ne fanno parte, cosa facciamo noi nel momento in cui giudichiamo lo status di qualcun altro, no? Se vi ricordate. Allora, riprendiamo un momento questo tema, che è abbastanza importante, direi che è anzi fondamentale, uno dei temi centrali. Allora, vi ricordate che abbiamo detto che quando guardiamo qualcuno, quando vediamo qualcuno per la prima volta, noi da lui traiamo una serie di informazioni. Tanto è vero che abbiamo anche detto che il concetto di perfetto sconosciuto, se siamo in presenza di qualcuno, è inapplicabile, nel senso che quello che abbiamo davanti a noi dice una montagna di cose. Quindi non è di fatto un perfetto sconosciuto. L'unico perfetto sconosciuto concepibile, probabilmente, come vi dicevo, è quello che posso incontrare in internet, di cui non so assolutamente nulla, se non un nick, un'immagine, che non è detto abbia qualche tipo di relazione con la persona in questione. C'è tutto molto più spazio, evidentemente, per la finzione. Questo cosa chiamerebbe in gioco di concetti che abbiamo già usato fino ad adesso, finora? Qualcun altro? No, qualcun altro persona. Mi sa che in fondo non hanno sentito.
Il riconoscimento.
C'è qualcuno in fondo che tanto non ha sentito che vuole dirmi qualcosa? Cioè, con quali strumenti concettuali affrontiamo i rapporti su internet? C'è una geografia spaziale della classe che proprio andrebbe presa e sanzionata, secondo me. Vabbè. Ad ogni modo, come dicevamo, qui davanti il problema è un problema di fiducia, evidentemente. Ma vi ricordate, abbiamo detto che i rapporti primari chiamano un certo apporto di fiducia, i rapporti secondari chiamano un altro apporto di fiducia, i rapporti telematici ne chiamano un terzo, perché perlomeno nel rapporto secondario quello davanti a me l'abbiamo costretto a travestirsi, no? Se vuole ingannarmi, se deve essere trovato un uniforme, si deve essere inventato un accento, deve avere una certa capacità di lettura e di espressione attraverso il linguaggio del corpo. Grazie mille, stavamo ragionando sulla fiducia chiamata in ballo dai rapporti su internet, che tra l'altro credo che sia anche abbastanza interessante rifletterci, perché visto che la maggior parte dei crimini ultimamente sta diventando telematica, un minimo di approccio alla questione è interessante. Allora, quindi dicevamo che anche se io vengo ingannato in un rapporto secondario in presenza, questo implica per l'ingannatore una strategia, di nuovo. Implica doversi essere preparato, aver dovuto falsificare cose, aver dovuto acquistare oggetti, no? E via discorrendo. In internet tutto questo di nuovo non vale più, manco questo, nel senso che in internet io veramente mi fido soltanto e ciecamente dell'altro. Non ho nessuna base per sapere se quello è un molestatore, un truffatore, una carogna, uno che sta tentando chissà quale tipo di inserimento al mio computer, o una persona che vuole fare due chiacchiere. Semplicemente non lo so. Quindi vedete che il rapporto telematico chiama in causa ancora più fiducia degli altri. Quindi mentre la metropoli era per la secondarizzazione dei rapporti, internet non so per cosa sia. Dovremmo inventarci un altro termine, perché effettivamente non è più un rapporto secondario. Perché l'essere in presenza comunque, no? Mi dice una serie di cose dell'altro che anche se l'altro non vuole me le dice lo stesso. Adesso stavamo venendo in classe e c'era la camminata della gran parte di voi che mi ricordava quella di una squadra di lavori forzati. Sarà un caso, non sarà un caso, però di fatto il linguaggio corporeo è quello, l'abbiamo detto, ci sono una serie di cose nel linguaggio corporeo che uno non pensa, ma di fatto sono problematiche, no? O no, a seconda ovviamente dei casi, per chi sa leggere il linguaggio corporeo si fa un'idea di quanto uno sta attento, se sta facendo finta di essere attento, se è d'accordo, se non è d'accordo, se sta qua adesso da un'altra parte, tutta una serie di informazioni che l'altro probabilmente non vorrebbe darci, però le dà lo stesso, perché la comunicazione non verbale è fondamentale. L'avete già fatto il seminario di psicologia dell'interrogatorio?
No.
Quando farete il seminario di psicologia dell'interrogatorio vi dirà più o meno quello che sto dicendovi ora, nel senso che come insegnava Pareto in qualche modo, sappiamo oggi che nella comunicazione l'8% è affidato alla ragione e il 92% alla comunicazione non verbale, ovvero sia le parole contano per il 9% di quello che diciamo. Figuratevi, tanto perché siamo razionali. Più o meno le percentuali, come vedete, sono le stesse di azioni logiche e azioni non logiche, per cui più o meno potremmo quasi pensare che è una costante. Però vi dirà giustamente lo psicologo dell'interrogatorio che nell'interrogatorio si deve stare attenti al contesto, ai gesti, a tutta una serie di cose che l'interrogato di solito non è in grado di controllare. Se beccate la spia bravissima tipo Alias, è inutile che facciate l'interrogatorio, e tanto ve frega, però è difficile, capite? Cioè, per poter controllare effettivamente le tue reazioni teoricamente spontanee, deve aver fatto un lavoro su te stesso che non finisce più. Perché saprete, se avete visto un minimo di telefilm, che chi mente normalmente guarda in basso a sinistra, chi dice la verità guarda in alto a destra, ma lo sappiamo tutti, tra una cosa e l'altra. Però ciò non toglie che quando menti, riuscire a non guardare in basso a sinistra non è facile. Più o meno come dicevamo l'altra volta, se dici sì facendo il cenno di no con la testa, devi starci concentrato. Perché non te viene, semplicemente. Perché il corpo ha dei meccanismi, ha delle vie d'espressione che non sono tutte controllate, no? La macchina della verità di fatto cosa misura? Misura dei parametri corporei che tu non sei in grado di controllare. Allora, se tu menti succedono cose, per cui aumenta il battito cardiaco, aumenta la pressione, la saturazione, la conduttività elettrica della pelle, un sacco di impicci che tu non sei in grado di controllare, a meno che non sia un grandissimo yogi. Però diciamo che grandissimo yogi normalmente se ne frega di mettere a mentire a te. Per cui però di fatto vedete che noi abbiamo una serie di informazioni anche da uno che vuole fregarci. Se conosciamo le informazioni, per lui è più difficile fregarci, più o meno era quello che vi ho detto sin dalla prima lezione. Però su internet, come dicevamo, tutto questo non c'è, perché io su internet posso veramente fingere qualsiasi cosa. Posso mettere uno smile quando non voglio, posso mettere un insulto quando non voglio, posso usare un registro di discorso che non è il mio. Sono tanti strumenti per imbrogliarti ancora di più, quindi vedete, paradossalmente, man mano che ci separiamo dal rapporto diretto, mettiamo in gioco delle dimensioni sempre più intime, anche se ci sembra di fatto di non farlo. E questo è in qualche modo ingannevole. No, tutti pensano, vabbè, internet che sarà mai. No, internet, di fatto, il semplice fatto di entrare in contatto con qualcuno su internet implica che tu stia mettendo in palio delle risorse di fiducia molto maggiori dell'incontro casuale al bar. O dell'annuncio messo da qualche parte con incontro, perché ovviamente l'incontro in presenza è altra cosa. In presenza noi diciamo molto di più e lo sappiamo perfettamente, no? Quindi veniamo a, per esempio, unire questo tema col tema dell'immagine, che abbiamo già affrontato ripetutamente e che continuiamo ad affrontare perché è importante. È evidente, come vedrete anche nell'articolo di cui parliamo più tardi, che oggi l'immagine è il campo della strategia. Cioè nell'immagine, nella messa a punto della nostra immagine, noi facciamo effettivamente quello che vi ho detto di Morano, ovvero sia noi siamo strategici, ovvero sia la nostra immagine la progettiamo per far sì che l'altro capisca ciò che noi vogliamo che capisca. Non so se è chiaro. Cioè l'abbiamo capito benissimo che la secondarizzazione dei rapporti nella metropoli investe l'immagine di molti più significati di quelli che c'erano prima. Oggi l'immagine di fatto è il biglietto da visita. Non il biglietto da visita. Quello che dà il biglietto da visita è il biglietto da visita. Perché tu sai benissimo che la tua immagine dall'inizio alla fine, dall'acconciatura dei capelli alla foggia delle scarpe, alle tinte che hai scelto, agli eventuali piercing, al trucco che stai adottando, a qualunque cosa, è sottoposta a una serie di codici rigidissimi. E tu sai benissimo che conoscendo la grammatica di quei codici puoi dire all'altro tutto ciò che vuoi che lui sappia di te. Ovviamente anche mentendo. Ma come vedete qui il problema della menzogna è un problema molto più complicato, perché finché io assumo che ci sia qualcuno che sta mentendo artatamente, cioè che sa di star mentendo, è una cosa. Il problema è che noi inganniamo noi stessi frequentemente. E lì comincia a diventare un problema piuttosto serio capire chi sta mentendo a chi. Non so se questo è chiaro. Però è un livello che va preso in considerazione, perché se noi fossimo razionali, come voleva Pareto, sapremmo benissimo che stiamo mentendo per un motivo. Ma siccome noi nei nostri confronti siamo i più grossi creatori di derivazioni in assoluto, cioè noi siamo i primi a mentirci costantemente sul perché facciamo le cose, su come siamo, dandoci delle qualità che non abbiamo, togliendoci delle qualità che avremmo e via discorrendo, allora è chiaro che questa comunicazione che viene verso l'altro è probabilmente viziata all'inizio. Cioè io do all'altro cosa? La mia autorappresentazione. So se questa cosa vi è chiara, perché è un po' labirintica se ci pensate, ma purtroppo è quello che succede, per cui cerchiamo di affrontarla pian piano. Di fatto io quello che comunico all'altro non è il mio io originale, ma è il modo in cui io vedo me stesso, che non è immune da codici, fraintendimenti, pregiudizi, inganni e via discorrendo. So se questo è chiaro. Cioè io posso comunicare me stesso quando? Quando mi conosco. Se no, non si sa che cosa sto comunicando. Sto comunicando probabilmente una cozzaglia di modelli di successo. E quindi che succede? Che quella che dovrebbe essere l'originalità individuale, no? Il modo di esprimersi di ognuno assolutamente suo e peculiare, diventa uno stereotipo pure quello, come dicevamo per amici di Maria De Filippi, o come vediamo spesso e volentieri in giro, vediamo dei tipi umani, non vediamo delle personalità. Vediamo gente che replica dei modelli, che si fa la faccia come Angelina Jolie, che si fa il sedere come Jennifer Lopez, che si fa la mascella come Bruce Willis e via discorrendo. Ma dov'è l'originalità in questo? Capite? Quindi se cominciamo a mettere in dubbio che noi ci si conosca, tutta la comunicazione diventa un disastro, perché di fatto non si sa che cosa comunichiamo, però se capiamo ciò che stiamo comunicando soltanto da un punto di vista di desiderio di adesione, di supremazia di modelli di comportamento e modelli di successo, cioè comprendiamo ciò che ci stiamo dicendo in modo del tutto stereotipato, non originale. E questo, non so se lo dicevo a voi, ma si riflette anche in tante prassi. Parliamo con voi delle, delle dediche che vengono scaricate da internet. Ecco, ah, meno male, questo è un bello esempio, mi diverto, se me l'ho già giocato non ci rimanevo male. Avete presente che ci sono dei servizi su internet dai quali tu scarichi battute, dediche e tutta una serie di cose che tendenzialmente dovrebbero essere quelle che ti fanno apparire un tipo di spirito brioso, affascinante e via discorrendo? Lo sapete, suppongo. Allora tu che cosa fai? Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno, puoi dire a lei o a lui che lo ami in modo originale, e come fai? Chiami un numero su internet e ti fai mandare una dedica preconfezionata. Che c'è di più originale di questo, mi domando, no? Va da sé. Ma fin qui posso pure arrivarci, non so se avete visto Cyrano o conoscete la storia di Cyrano de Bergerac. Di fatto faceva la stessa cosa, c'era il suo amico che non era capace di dire le cose, lui stava lì sotto e gli diceva le cose, gli diceva bene perché era innamorato anche lui della stessa donna, fate tutta una serie di problemi. Quindi qui posso pure capirlo, ma che tu scarichi una battuta? Cioè una battuta è eminentemente contestuale, una battuta ti viene nel momento in cui accade qualcosa, non è che te la puoi essere preparata da prima e la tieni lì come se ci avessi, no, il tuo armamentario in tasca e yeah, ce l'ho la battuta pronta, come la citazione. Lo saprete che ci sono i libri per i manager che sono infarciti di citazioni originali a seconda dei vari temi? Non lo sapete? Se non lo sapete ve lo dico io. Allora il manager non è uno che ha una cultura, il manager è uno che ha una biblioteca di libri di citazioni, che non sa chi sta citando, non sa quando quello ha scritto la frase che sta citando, né tantomeno cosa volesse dire con quella frase, ma sa che quella frase farà un effettone se la mette in una presentazione, se la dice al suo superiore, eccetera, eccetera. Quindi come vedete la strategia dell'immagine va molto al di là del vestito e del trucco. La strategia dell'immagine va anche sull'aggettivo che usi, va sul tema che è chic. Oggi nella ricerca noi abbiamo dei temi e delle parole che sono dei feticci, innovazione. Tu puoi fare qualunque stupidaggine, basta che ci metti un piccico, l'etichetta innovazione, innovativo, ok, e tutti ti danno dei soldi. E tu ti chiedi, ma quanto sono stupidi questi? E non riesci manco a risponderti, perché è veramente una quantità inaudita la stupidità della nostra cultura. Funziona così però. Allora non è un caso che se voi andate a vedere i reality, di che cosa si premurano costantemente i personaggi dei reality e anche moltissimi al di fuori, perché ormai l'esperienza è vasta, di essere originali, di essere se stessi, di non essere artefatti. Uno in un reality che ti dice che è se stesso, di per sé è pirandelliano. No, di suo proprio. Già Pirandello, quindi, da questo punto di vista, stava già un bel passo avanti centerotti anni fa. Però il valore che gira oggi, quello per il quale uno dovrebbe essere assolto, per il quale uno dovrebbe essere valutato, è l'originalità. Ovvero io so così. Perché questo cosa implica, come vi dicevo? Il fatto che io sappia come sono e mi stia esprimendo immediatamente, cioè senza mediazioni, senza passare attraverso cliché, senza passare attraverso stereotipi, eccetera, eccetera. Il divertente è che te lo dice uno stereotipo e quindi tu dici, ma come siamo arrivati al dilemma del mentitore da un'altra parte. Siamo giunti al paradosso assoluto. Allora uno che è finto naturalmente mi dice che devo credere lui perché è vero. Cosa state facendo? La domanda è questa. Ok? Quindi, come vedete, il problema della comunicazione dell'immagine va molto al di là dell'immagine stessa. Il problema della comunicazione dell'immagine chiamerebbe in causa una conoscenza di se stessi che non è più così diffusa. Tra l'altro vi faccio presente che non è mai stata diffusa in effetti. So quanti abbiano un minimo di formazione classica, ma la scritta che c'era sul fronte dell'oracolo di Delfi era conosci te stesso. Quindi pure lì non è che abbiamo fatto questi grossi passi avanti, se vogliamo essere originali. 3.000 anni buttati alla finestra. Però il punto è questo, perché dovevo andarmelo a far dire dall'oracolo di Delfi? Se è così normale e così semplice conoscere se stessi, dovevano andarlo a scrivere sul frontone dell'oracolo dei testi? Potrei pensare che è più o meno come ricordati di respirare. Non lo scrivo, presumo che ve lo sappiate. Allora evidentemente i greci, nella loro notevole saggezza, avevano capito perfettamente che noi di solito non conosciamo noi stessi, cosa che Pareto anche aveva capito perfettamente. Perché di norma chi è la vittima delle derivazioni? Cioè, per chi le faccio le derivazioni? Per me stesso. Io inganno me stesso, non inganno tanto gli altri, a me degli altri me frega il giusto. Quello che devo ingannare sono me stesso, perché sono io che devo dirmi e convincermi di essere stato razionale, perché per me essere razionale è un valore e se mi comporto in modo irrazionale devo correggere rapidamente questa cosa e dirmi no, non sono stato stupido a comprare un paio di scarpe che non potevo permettermi, perché quelle scarpe mi dureranno 4 anni, perché quelle scarpe mi permetteranno di entrare in contatto con X, perché quelle scarpe, boh, quello che pare, però me lo devo dire da solo. Quindi il soggetto primario che io tendo a imbrogliare, e qui come vedete siamo estremamente contraddittoriali, perché siamo nello stesso tempo ingannatori e ingannati, sono io. Questo, voglio dire, Pareto queste cose l'aveva capito in modo geniale, oserei dire. Allora se io non trovo degli strumenti per andare oltre questi comportamenti, io non ce l'ho mai in mano la sincerità, non so mai nulla dell'altro. Oppure comincia a imparare a decrittare gli altri comportamenti, quelli involontari, giusto appunto. Quindi la comunicazione non verbale pian piano diventa sempre più importante, perché ce ne siamo accorti tutti che spesso e volentieri la gente apre bocca e dà fiato, come si dice a Roma. O dice cose che lasciano il tempo che trovano, predica bene e razzola male, come vedete anche qui le espressioni ce ne sono a iosa. Per cui quando lo capisci a quel punto cominci pure a pensare che vabbè, possono dire quello che gli pare, ma non è lì il problema è altrove. Il problema è il comportamento pratico, il problema è quello che fai, il modo in cui ti poni mentre dici certe cose, le espressioni degli occhi, tutta una serie di cose che sono talmente valutate, come penso avrete notato, che stanno tutti quanti dando i numeri pur di andare in televisione per le elezioni, perché è esattamente lì dove tu fai vedere a tutti come comunichi bene. I contenuti sono secondari, quello che conta è come comunichi, è il fatto di poter trasmettere una sensazione di fiducia, che stiamo lì un'altra volta da capo 12, come vedete gira gira ci troviamo sempre a punti focali e centrali della questione. La fiducia è fondamentale e tu trasmetti fiducia in certi modi, anche fisici, anche il modo in cui stai, il modo in cui parli, il ritmo con cui parli, tutte sfumature di dettaglio che non sono per niente ovvie. Noi tendiamo a classificarle come ovvie, ma non sono ovvie, o meglio, di solito lo sono, ma sono falsificabili, sono strumentalizzabili, sono affinabili. E chi lo sa, lo fa, ovviamente, no? E ha degli strumenti in più. Fin qui ci siamo? Allora, stavo guardando il problema dell'immagine. Abbiamo detto che la nostra immagine è un biglietto da visita. E di conseguenza trasmette ciò che noi vogliamo che l'altro sappia di noi. Quindi, come vedete, possiamo anche avere, per esempio, molte immagini. Qui vedete che anche c'è una certa sovrapposizione col concetto di ruolo. Noi possiamo avere diversi ruoli. Con voi non abbiamo parlato della molteplicità di ruoli, se non sbaglio. Allora, quindi vedete che la nostra vita, in qualche misura, che noi lo vogliamo o no e che noi ne siamo o meno coscienti, è sempre più influenzata dall'idea di strategia. Ed è sempre più importante che noi si sappia con chi abbiamo a che fare, perché a seconda di chi abbiamo a che fare noi dovremo mettere in scena un personaggio diverso. Vedete che il parallelo teatrale diventa sempre più calzante. Ed è uno dei motivi per cui vi dicevo ieri che io ho bisogno di sapere chi ho davanti. Non soltanto per sapere se può servirmi o meno, ma per sapere rispetto a lui io chi sarò. Qui siamo in pieno Pirandello pieno proprio, non so se conoscete Pirandello, se non lo conoscete leggetelo perché si impone, ma uno nessuno a 100.000 è esattamente questo. No? Il mio problema dov'è? Che era anche il problema in Pirandello e poi è diventato il problema in Goffman. Dietro le maschere, chi c'è? Goffman, che era abbastanza pessimista, ci dice a un certo punto in pratica che dietro la maschera non c'è nessuno. Ovvero sia che noi siamo solamente le maschere che di volta in volta indossiamo nei vari contesti. Io che non sono pessimista, questa cosa non riesco a mandarla giù, ma devo riconoscere che perlomeno devo dire spesso non c'è nessuno. Ovvero sia, presupporre che esista un soggetto autonomo dietro le maschere è un'aspettativa che oramai non posso più permettermi. Mentre a un certo punto nella storia della modernità era l'aspettativa di base, perché vi ricordo quello che abbiamo visto ieri, era incentrato su un soggetto autonomo, è il soggetto autonomo che fa le scelte. Più cose scelgo e più devo essere in grado di scegliere, per cui l'idea generale che c'è dietro il soggetto moderno è un soggetto caldo, con delle convinzioni, che sceglie in base a quelle convinzioni. Non un soggetto frammentato, liquido, sdrenato, debole, quello che abbiamo oggi. Perché quel soggetto lì in base a cosa sceglie? Problema che dobbiamo porci, perché se effettivamente la scelta è ciò che è dietro, da una parte la costruzione dell'identità, dall'altra la costruzione della democrazia, se non c'è nessuno a fare le scelte, è una bella ironia, è un bel problema. Non so se è chiaro questo discorso. Allora, nel momento in cui l'oracolo di Delfi ci dice conosci te stesso, in pratica sta facendo un gesto che è contemporaneamente e di nuovo contraddittorialmente privato e pubblico. È un problema mio, ma è un problema anche degli altri, perché abbiamo visto che il gioco delle aspettative mi costringe a essere responsabile. Se dietro le maschere non c'è nessuno, la responsabilità chi se la fa, chi se ne fa carico? Capite? Quindi essere se stessi, come diceva l'oracolo di Delfi, non è soltanto un problema mio che è bello che sappia chi sono, perché da un certo punto di vista non è una cattiva idea, ma è anche un problema degli altri, perché se io non so chi sono, come faccio a essere affidabile? Non so se vedete quanti problemi ci sono in questo discorso. E tutti sono ovviamente ulteriormente approfondibili, però sto cercando di farvi vedere che dopo il primo step, dopo la prima, come dire, sgrezzata dell'argomento, dall'argomento ha voglia a camminare. No? E qui stiamo ragionando sul problema della fiducia e dell'identità, della democrazia, del riconoscimento, tutti i problemi che abbiamo usato fino ad oggi, ma vanno usati per capire qualcosa. Allora, se io li metto alla prova della lettura del reale, dell'oggi, con la logica dell'apparenza, con il problema dell'immagine, con tutto quello che è la messa in gioco della fiducia, ecco dove emergono le questioni. Le questioni vengono fuori benissimo, chiare, limpide. Il problema è questo, ecco, diciamo che se vogliamo proprio andare a cercare una radice centrale della questione, il problema è conoscere se stessi, e conoscere se stessi so cartacce. Quello è il grande problema, perché secondo voi è possibile conoscere se stessi? Io sono contento che lei si diverta tanto, se vuole metterci a parte di questa battuta magari ridiamo anche noi. Allora, dicevo, conoscere se stessi è possibile? Per quanto ve lo dica, continuate ad andare avanti a sì e no secchi come tracci, sono contento. Allora, qui la cosa che è partita è stata un no secco come un trave. Voi che ne pensate? È possibile conoscere se stessi o no? diciamo che forse un attimo più sfumati non è una cattiva idea. Abbiamo visto come, quando abbiamo parlato del Tao, se vi ricordate, di fatto ci stavamo ponendo un problema di questo genere, ovvero sia, sì, è vero, io sono fatto processualmente in un certo modo, ovvero sia, sono un po' cosciente e un po' incosciente. Allora è probabile che in questo processo io possa in qualche misura intervenire, ovvero sia possa incrementare un lato a detrimento dell'altro, o comunque possa stabilire un qualche equilibrio. Questo che vuol dire? Che tendenzialmente io posso conoscermi fino a un certo punto. L'ideale della conoscenza assoluta di sé è da mettere da parte, non è pensabile, no? Non c'è verso di immaginare che io mi conosca tutto, perché vorrebbe dire che io sono tutto razionale, e questo abbiamo oramai assodato che non è vero. Allora dobbiamo mantenere il 92% e l'8%, comincia a diventare un po' complicato. Diciamo che riusciamo a stabilire un qualche equilibrio, ma a questo punto è così automatico che io conosca la percentuale di me che potrei conoscere? Manco per niente, di nuovo. È lì il problema. Secondo voi il modello di successo c'entra qualcosa in questa dinamica? Mi dicono di sì. Perché? E questo è vero da un punto di vista di diciamo coincidenza esteriore, ma anche di coincidenza interiore? Allora mi dicono qui davanti che tendenzialmente io probabilmente modello la mia immagine modulandola sul modello di successo, ed ha un suo senso.
Il modello di successo molte volte applica la parte irrazionale di noi.
La parte?
Irrazionale di noi, quindi inconscio.
Sì, su questo ne dobbiamo sfumarla un tantino, effettivamente, perché detta così veramente, sì, io potrebbe anche non aver tutti i torti, lasciamo perdere, non lo dico, è vero. Allora, diciamo che quello che dicevano i vostri colleghi qua davanti fondamentalmente è questo, ovvero sia che tendenzialmente io attraverso il modello di successo ho una grammatica di presentazione all'esterno. Il problema è che questa grammatica funziona anche all'interno, ovvero sia nel momento in cui io mi autorappresento, no? Perché noi abbiamo questa capacità di autorappresentarci. Io mi autorappresento come? Secondo quelle che ritengo essere le mie vere caratteristiche o secondo quelle che vorrei fossero le mie caratteristiche, come diciamo col valore, il mio dover essere? Io tendenzialmente mi raffiguro come vorrei essere me stesso e come probabilmente vorrei che gli altri mi vedessero, e qui vedete che è una variante dell'azione di Weber abbastanza interessante, cioè io a un certo punto agisco non soltanto in base alla mia idea di quello che voglio e mi adeguo agli altri, ma io agisco soltanto in base a quello che pensano gli altri o che voglio che gli altri pensino di me. Di conseguenza il modello di successo diventa un qualcosa che non è semplicemente esterno, ma che diventa la mia grammatica di autoriconoscimento. E quando io non coincido col modello di successo partono le derivazioni o le menzogne o le schizofrenie, perché ci sono ovviamente pure quelle, chiaramente, no? Quindi la difficoltà, che era quella che avevano già capito i greci, per cui questa dinamica dal nostro punto di vista occidentale è abbastanza primordiale, è quella di riuscire a dirsi che si è diversi dal modello di successo, ovvero sia che non si è quello che gli altri vorrebbero che fossimo. E che pure noi vorremmo tanto essere, per esempio siamo tutti coraggiosi? No. Siamo tutti ai tanti? No. Siamo tutti pronti a resistere in nome dei nostri ideali? No. Ma non è facile riconoscerlo. Siamo tutti intelligenti? No. Purtroppo succede. Allora, finché io non riesco a venire a patti con le mie caratteristiche, non voglio i miei pregi e difetti, diciamo, in qualche modo, io non mi conosco. Io continuerò ad agire, a far pensare agli altri che agisco secondo una grammatica che non è la mia. Io continuo a non esserci. Quindi vedete che la predominanza del modello di successo e la secondarizzazione dei rapporti nella metropoli impongono un primato sull'immagine, ma pongono anche le basi per cui quell'immagine diventi inaffidabile. Non so se mi spiego. Cioè a un certo punto ci si trova in una situazione che è quella abbastanza corrente oggi, di ossequio formale a certi modelli e di comportamenti assolutamente devianti da tutti gli altri punti di vista. Perché lo scarto a un certo punto diventa qualcosa che viene, no, scontato. Non posso vivere costantemente essendo diverso da me stesso, perché pian piano si innescano una serie di dinamiche che sono problematiche, ma vi dirò di più. Questo crea dei problemi serissimi di riconoscimento, perché chi riconosce l'altro? me stesso o la mia immagine. Quando non c'è più coincidenza fra le due, come vedete, anche i processi psicologici ed esistenziali primordiali non reggono più, perché io sono il primo ad avere il dubbio, ma quello sta con me perché sono io o perché sono quello che può fargli avere qualcosa? O quello sta con me perché ha imboccato in quello che gli ho detto che io sono, oppure perché ha visto oltre la maschera e ha capito chi sono veramente? Cioè, ci sono una serie di paranoie che credo conoscerete tutti abbastanza intimamente, perché sono oggetto di fiction, di blog, di ragionamenti, di pippe mentali assortite, che sono connaturati con questo tipo d'ambiente, perché questo tipo d'ambiente le fomenta, o meglio le rende, come dire, molto reali, molto frequenti. Non so se vi ricordate delle ripetizioni bombo, forse ormai comincia a essere un po' difficile, ma c'era quella famosa frase: ma mi si nota di più se vengo e mi metto in una finestra da parte o se non vengo? Che è l'archetipo di questi comportamenti, la strategia vera, goffmaniana. Come faccio a fare in modo che gli altri mi notino? Lì eravamo ancora abbastanza ingenui, adesso mi domando, ma mi si nota di più se ammazzo 15 persone col mitra o se faccio esplodere due piani di un grattacielo? Più o meno l'idea è uguale, no? Però cambia la scala, perché ovviamente diventa sempre più problematico fare notizie. Questo era, c'era un po' strano, era un altro corso. Parlavamo di scoop. Domande? Quindi ricapitoliamo un attimo il senso di quello che vi ho appena detto. Nel momento in cui noi deleghiamo al singolo la capacità di scelta su aspetti sempre più importanti della sua vita, e vi faccio presente che oggi come oggi di fatto tutti i nostri status sono acquisiti, anche quelli che definiamo ascritti, ma che sono ascritti fragili. Perché? Perché abbiamo visto che l'età in qualche modo è fortemente influenzabile attraverso strategie farmaceutiche, cosmetiche, chirurgiche, estetiche e via discorrendo. Il sesso è potenzialmente modificabile, molti non lo fanno, però oggi non è detto che questo continui anche in un futuro più o meno prossimo. Insomma, di fatto i nostri status sono quasi tutti acquisiti, il che vuol dire che noi saremmo chiamati teoricamente a scegliere tutto, dal sesso al colore dei capelli, l'altezza è ancora un po' difficile ma probabilmente arriveremo anche lì, la religione, la professione, tutto, tutto in assoluto. Allora, come vedete, il principio implicito che c'è in questa strategia di vita è che ci sia qualcuno che sceglie. Noi lo diamo ovviamente per scontato, ma è così ovvio che ci sia qualcuno che sceglie? No, non è così ovvio, perché vi ripeto, il problema di qualcuno che sceglie è un problema antichissimo, è il primo problema addirittura della sapienza greca, neanche della filosofia, perché se l'esortazione, la prima esortazione dell'oracolo di Delfi è conosci te stesso, vuol dire che già allora tutti sapevano benissimo che questa conoscenza di se stessi non era così semplice. Allora, evidentemente il problema del modo di vita occidentale moderno è un problema anche di soggettività e di identità, ovvero sia si immagina che ci siano dei soggetti forti in grado di fare delle scelte impegnative, sempre più impegnative man mano che gli status diventano acquisiti e non ascritti. E sono scelte impegnative perché è ovvio da quello che stiamo dicendo che la scelta dello status oramai influenza direttamente la posizione sociale all'interno della stratificazione e quindi influenza cosa? Il successo, l'accesso ai benefici, l'accesso alle risorse, le risorse simboliche, le risorse materiali e via discorrendo, che è ciò che la nostra cultura mette al primo posto. So se mi seguite in questa carrellata. Quindi da un certo punto di vista c'è la posta in palio, che è il benessere materiale. Il benessere materiale come lo ottengo? Diciamo, semplificando brutalmente quello che sto dicendo, lo ottengo attraverso opportune scelte di status. Per cui, se riprendiamo anche quello che dice Morà, io ho bisogno di una strategia di lungo periodo per arrivare lì, che poi non arriverò a soddisfare il canone più stretto che è quello del ricco, giovane e bello, ma comunque diciamo che il canone del ricco è il più probabile che io riesca a soddisfare, se faccio bene le mie scelte. Ma qui di nuovo, come vi dicevo, come d'altronde anche nel concetto di democrazia, si presuppone che ci sia qualcuno che sceglie, altrimenti non ha senso, semplicemente non ha senso. Se le scelte le fa qualcun altro, tanto varrebbe tornare a una teocrazia, a una monarchia, dove pare, è uguale, no? Il punto cardine, ciò che qualifica tutto questo sistema, è che io sia in grado di fare le mie scelte. E posso fare le mie scelte io? È un po' complicato. Quello è il problema, perché nello stesso tempo questo sistema non solo mi impone questo tipo di comportamento, quindi da un certo punto di vista stabilisce dei fini, mi fa delle proposte di modello di successo, mi fa delle proposte di percorso, ma nello stesso tempo mette in atto tutta una serie di situazioni e condizioni per le quali è sempre più difficile che io conosca me stesso. Perché io conosco me stesso spesso e volentieri come? Attraverso l'occhio di un parente o di un amico, di qualcuno che veramente mi conosce al di là delle maschere e mi dice: guarda, tu non sei così, sei un'altra cosa. Se io questo non ce l'ho, ho solo lo specchio, ho solo i modelli di successo, ho solo una serie di menzogne che non finiscono più. Quindi io di fatto lì non ci sono. Io non riesco a costruirmi come soggetto autonomo perché non ho più rapporti primari, ho tutti i rapporti secondari, nella migliore delle ipotesi, non altri che dobbiamo definire, ma comunque telematici chiamiamoli. Non conosco me stesso perché nessuno mi sta allertando sul fatto che io tendo a mentirmi ripetutamente. Non conosco me stesso perché utilizzo il modello di successo come metro di giudizio della gente. E non solo della gente, ma anche di me stesso. Per cui mi giudico alla luce del modello di successo e spesso e volentieri non mi trovo in grado di soddisfarlo e mi mento. Nessuno me lo dice perché non c'è nessun motivo per cui gli altri me lo dicano, non è detto che lo sappiano, tra l'altro, ma comunque un rapporto secondario mica implica una seduta psicanalitica. Rapporto secondario, te vedo, te capisco, te dico va bene, ok, perfetto, va tranquillo, fa quello che devi e sparisci. Quindi, in ultima analisi, i processi attraverso i quali io riuscivo in qualche modo a conoscere me stesso, cosa che vi ripeto, non è facile, oggi come oggi sono molto più difficili, molto più complicati, molto più dolorosi di prima. Quindi, come vedete, la situazione è contraddittoria in sé. Da una parte ci sono delle pretese, dall'altra ci sono delle situazioni e delle condizioni che quelle pretese le negano alla radice. E questo, in ultima analisi, come abbiamo detto più volte, si ripercuote su cosa? Sulla serenità del soggetto, si ripercuote sulla capacità del soggetto di fare progetti, si ripercuote sul sistema delle aspettative, perché abbiamo detto anche questo, il sistema delle aspettative si nutre anche lui di chi? Di qualcuno che faccia quello che deve, ma ce deve essere sempre qualcuno. Se non c'è nessuno dietro la maschera, la colpa di chi è? Non è un caso che oggi non si trovi mai colpevole, non so se avete fatto caso. Non c'è mai uno responsabile, succede una cosa e non è mai colpa di nessuno, sono cose che succedono. Per carità, è vero che a volte succedono, ma mica così frequentemente. Di fatto il problema è che non c'è nessuno, nessuno è in grado di chiamare l'altro a rispondere, perché lui è il primo che non c'è. Quindi, come vedete, i famosi Uomini vuoti di Thomas Eliot, che lì vi consiglierei di leggere, di una poesia splendida, ce l'abbiamo dappertutto, siamo circondati da uomini vuoti, quello è il grande problema. E questo nuoce anche ovviamente a tutto il funzionamento della società, alle capacità, ai funzionamenti di tutte le istituzioni, perché nel momento in cui un'istituzione funziona su un presupposto e quel presupposto non c'è più, non c'è da stupirsi che l'istituzione non vada, non è un problema dell'istituzione, è un problema del progetto, è la strategia che è stata carente, che non ha visto delle cose, che non vede ancora adesso delle cose e via discorrendo. Che ora è? Scusate. Ok, perfetto. Allora passiamo al famoso articolo.